Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ben trovati, eccoci qua con qualche piccolo inserimento dalla regia, comunque va bene, ben ritrovati, dicevamo, con Speciale Medicina e falsi miti. Naturalmente siamo qui con la dottoressa Annalisa Silenzi, che salutiamo, buona giornata.
Buongiorno.
E allora, anche oggi vi ricordo il 335-5367-709 per mandare le vostre domande, i vostri WhatsApp audio. Siete un po' timidi su questo, però se li mandate vi garantisco che li mandiamo in onda. Chiaramente se ci mandate solo i messaggi li leggiamo, così come ha fatto Giovanni di Treia, che ci ha scritto: perché i cani e i gatti non possono mangiare il cioccolato? Sai, Giovanni, che anch'io a volte mi sono fatto questa domanda. E invece noi umani, quando quanto ne possiamo mangiare?
Ok, bellissima domanda questa. Allora, perché fa male ai cani e ai gatti il cioccolato? È dovuto alla presenza di una sostanza che si chiama teobromina. È una sostanza che è un eccitante per l'organismo, che però a noi umani non fa alcun effetto, diciamo che noi riusciamo a metabolizzarlo nel giusto modo, mentre negli animali è una sostanza troppo eccitante, che quindi va ad aggravare il loro sistema cardiovascolare e a intossicarli un po', quindi diventa veramente pericoloso, come se fosse un avvelenamento per gli animali. Dobbiamo immaginare come se noi introducessimo tante dosi di caffeina. Allo stesso modo il cioccolato per gli animali è un po' la stessa cosa, quindi è un alimento che diventa tossico per il loro sistema cardiovascolare. Noi non abbiamo questo tipo di problemi, nel senso che a noi la teobromina non fa effetto. Sì, è un alimento comunque nervino considerato il cioccolato, quindi in dose eccessive, magari sommato a tanta caffeina o a bevande comunque eccitanti, può anche a noi dare una sensazione di accelerazione un po' del nostro cuore, dei battiti della frequenza cardiaca. Però diciamo che noi dobbiamo fare più caso invece a quelle che sono le calorie del cioccolato, e quindi fare un po' più caso alla parte nutrizionale. Per quanto riguarda il cioccolato e le calorie, dobbiamo fare delle distinzioni tra quello che è il cioccolato al latte, il cioccolato fondente, il cioccolato bianco. Ovviamente all'interno il cioccolato è anche visto un po' come un alimento benefico, perché contiene tante sostanze benefiche, e questo è vero, soprattutto il cioccolato fondente, che contiene una percentuale alta di polifenoli, però di contro contiene anche delle percentuali di zuccheri e di burro di cacao, che quindi è la parte più grassa del cioccolato, che non sono da tenere, ecco, non sono irrilevanti, quindi vanno a pesare sulla nostra conta delle calorie giornaliere. Il consiglio è sempre quello di preferirlo fondente, perché contiene meno zuccheri durante la produzione del cioccolato, e quindi i processi tecnologici di produzione. Però anche nel cioccolato fondente, come dicevo prima, c'è una quantità di grassi che dobbiamo tenere in considerazione. Una quantità, diciamo, precisa, consigliabile, è difficile definirla se non sulla base della propria condizione personale, però ecco, uno scacchiettino di cioccolata fondente al giorno ce lo possiamo anche permettere. L'importante è mantenere tutto il resto, che poi ci fa anche bene per tante altre cose.
Allora, dottoressa, io purtroppo devo farle sempre delle aggiunte, perché sono curioso anch'io, quindi i nostri radioascoltatori mi coinvolgono. Uno scacchetto piccolo grande, perché io sono ghiotto di cioccolato fondente, va bene? Sì.
Sul piccolo sì, sul grande va valutato la grandezza.
Dottoressa ci limita sempre. Bene, Giovanni, credo che la risposta sia stata veramente interessante, così come la domanda. Grazie Giovanni di Treia. Marisa di Belforte, che è una delle nostre più attive ascoltatrice: è vero che il miele non ha una scadenza?
Allora, è vero che per le caratteristiche, diciamo, del miele, quindi il miele ha tanti zuccheri al suo interno, ha una quantità minore di acqua rispetto magari alle marmellate, ci sono all'interno delle sostanze antibatteriche, tutta, diciamo, una composizione che permette di creare un ambiente ostile per lo sviluppo dei batteri, quindi permette di evitare che il miele vada male troppo presto. Questo è assolutamente vero. Però dobbiamo dire che affinché venga mantenuta questa composizione, è importante conservarlo nel giusto modo, perché già una volta che lo apriamo e che quindi viene a contatto con l'ossigeno, le temperature elevate, oppure la luce diretta, quando il vasetto ovviamente essendo trasparente viene a contatto con la luce del sole, queste sono tutte condizioni che possono andare a impoverire quella sua composizione che abbiamo detto prima, e quindi a renderlo un pochino meno gradevole. Infatti comunque troviamo la data di scadenza negli alimenti, nel miele diciamo che compriamo, che in genere è entro i 2 anni dalla produzione, teoricamente. Poi ci possiamo basare anche un po' sull'occhio, sull'odore, provarlo. È vero, ripeto, che rispetto a tanti altri prodotti si conserva un po' più a lungo proprio per la sua composizione, però ecco, non lo sottovalutiamo e non lo prendiamo come alimento che non scade mai, e quindi non siamo giustificati a tenerlo anni in dispensa, ecco.
Bene, continuiamo. Riccardo, un'altra domanda. Per alleviare il mal di stomaco, Riccardo ha gli stessi miei problemi probabilmente, è vero che bisogna bere birra a temperatura ambiente?
Allora, scinderei le due cose. Cioè, per alleviare il mal di stomaco di certo non è l'alcol il rimedio, anzi l'alcol irrita le mucose e quindi può accentuare i sintomi di gastrite, esofagite, quindi rendere anzi questo fastidio ancora più persistente. Se invece parliamo di temperatura con cui dobbiamo bere le bevande in generale, ora mi è capitata la birra, probabilmente il berla a temperatura ambiente rispetto ad una birra gelata può favorire, diciamo, alleviarsi qualche altro fastidio. Magari ovviamente sappiamo che tutte le bevande che noi introduciamo troppo fredde possono andare a creare degli squilibri all'interno del nostro organismo, proprio perché si crea un'alterazione della temperatura tra quella che è la temperatura della bevanda e quella che è la temperatura nostra interna dell'organismo. Quindi scinderei le due cose. Bere una bevanda a temperatura ambiente è sempre la cosa migliore rispetto ad una bevanda gelata, però non associerei la birra al mal di stomaco, perché altrimenti facciamo una cosa che aggrava questi sintomi, perché ripeto, comunque dobbiamo ricordarci che la birra contiene alcol, ne contiene in quantità minore rispetto a tanti altri alcolici e superalcolici, questo è vero, ma comunque la parte preponderante della bevanda è comunque l'alcol, e l'alcol sulle nostre mucose ha un'azione irritante, per cui dobbiamo farci attenzione.
Allora, birra d'estate poi, no? In particolare. Allora, Riccardo, abbiamo risposto per quanto riguarda per il mal di stomaco e la birra. Adesso Patrizia ci scrive se, a proposito di alcolici, fa più male la birra o il vino o viceversa. Qual è che fa meno, cioè qual è meglio bere? Birra o vino?
Allora, birra e vino sono
però, vabbè, dai.
Due alcolici, diciamo, che contengono una quantità di alcol inferiore rispetto a tutti gli altri, come ho detto prima. Questo non ci giustifica a considerarli bevande, diciamo, con cui andare a piede libero e quindi berne a quantità importanti, perché comunque contengono una quantità di alcol. Quale delle due faccia meglio, diciamo, anche un po' a preferenza personale, sia per gusto, e quindi c'è a chi piace più il vino e a chi piace più la birra, sia per tolleranza, magari la birra essendo un po' più gassosa, per così dire, potrebbe dar fastidio a chi soffre di problemi di digestione, di pancia gonfia, di aumentare quello che è un po' il gas all'interno del nostro stomaco e gas intestinale. Quindi direi un po' a tolleranza personale, nessuna delle due possiamo dire che faccia meglio dell'altra. Consideriamole sempre delle bevande alcoliche da prendere a piacere, nel senso sulla preferenza personale, facendo attenzione alla quantità, però scegliendole in base a quello che è il gusto personale, proprio perché ecco, sono un di più e non un'indicazione da dare o un suggerimento.
Bene, credo di aver interpretato bene la domanda di Patrizia di Macerata, che è arrivata proprio al photo finish. Grazie comunque. Allora, mentre Conte non assicura l'immediato ritorno alla normalità, noi con Speciale Medicina e Falsi Miti assicuriamo, dottoressa Annalisa Silenzi, la normale, normalissima programmazione, giusto? Ci sentiamo domani,
qua,
che è il primo maggio. Ok. Poi sul primo maggio potremmo dire tante cose. Però intanto buona giornata e grazie per averci seguito.
Buona giornata, a domani.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.